Nell'aprire il dibattito vorrei, credo che i relatori hanno posto diversa carne al fuoco, io vorrei porre un ulteriore momento, di un ulteriore ambito di riflessione, quello più propriamente politico. Cioè, come mai, e qui ho dato una prima risposta, ma credo ce ne possano essere altre, oppure può essere confutata la mia, come mai in questi problemi nascono adesso, abbiamo detto dopo oltre 20 anni dall'emanazione di questa norma, come mai nascono adesso? Non è perché abbiamo avuto in questi ultimi anni un debordare della politica, soprattutto qua in Trentino, una politica forte, la quale riesce a imprimere di se stessa innanzitutto la struttura provinciale, che ad avviso, a giudizio di molti, ha perso buona parte della sua autonomia. Io ho presente sempre quel famoso discorso di questo scontro, la parte di struttura provinciale che riguarda appunto la tematica ambientale, sono il VIA, i servizi che riguardano la fauna, in genere le tutela paesaggio, tutte queste strutture hanno perso assolutamente di autonomia una volta che il VIA ha usato dare un parere negativo a quello che era la deliberazione della giunta, è stato cambiato la composizione, 6 mesi dopo ha dato parere positivo. E, ecco, noi abbiamo avuto un forte, anche grazie alla indubbia personalità dell'attuale presidente della giunta, che è una personalità molto più forte politicamente, anche molto più consistente se non altro dei precedenti, che agivano in una posizione anche politica in un'era post Tangentopoli molto, molto più precaria. E noi abbiamo avuto, io ritengo, questa dilatazione del potere politico all'interno dell'ente provincia, e che poi si sta in qualche maniera dilatando al di fuori, a iniziare dagli organismi di controllo. Uno di questi, appunto, queste nomine particolarmente segnate nel TAR, e la notizia è di ieri, la proposta a Roma da parte del presidente della giunta provinciale che 2 sui 5 membri della Corte dei Conti vengano nominati da lui, insomma. Vengano nominati da Roma su proposta del presidente della giunta provinciale. No, quindi proprio il discorso del controllore che si determina il controllato, che si determina, si sceglie i controllori. C'è anche poi sul giornale Ladi, c'è anche riportata la motivazione del Presidente a questo, secondo me non sta né in cielo né in terra, però magari non è riportata correttamente, quindi non polemizziamo su questa. Ecco, io vorrei ritengo che ci sia diversa carne a fuoco, se vogliamo aprire il dibattito, il dottor Ancona è giudice qua a Trento.
E non posso sfuggire, nella carne al fuoco c'è troppa roba che riguarda in genere l'opera della magistratura e che sfugge quindi alla tematica. La prima cosa era sulla elezione diretta di alcuni giudici, perché non. E allora se devono essere quelli amministrativi, perché non quelli ordinari, perché non anche e soprattutto i pubblici ministeri, visto che esercitano l'azione penale in nome del popolo italiano, potrebbe andare bene, sai. L'anno dopo, va bene. Allora, l'anno dopo delle elezioni regionali in Sicilia, i siciliani vengono chiamati di nuovo alle urne per decidere chi dovrà controllare, sotto il suo punto di vista penale e civile, perché dal punto di vista amministrativo loro hanno già una sezione del Consiglio di Stato loro, non stiamo a spiegare, è troppo complicato, ma è ben più grave peraltro che la situazione del Trentino, perché riguarda anche il secondo grado, quindi non c'è paragone col Trentino, per decidere chi deve essere il procuratore pubblico di Palermo, chi deve essere il procuratore pubblico di Caltanissetta. Io devo continuare, io capisco che la selezione dei giudici attualmente è burocratica, non è democratica, è vero, ma è una scelta del legislatore che ha un senso, non la sto a richiamare, dico, l'avvocato Ballardini la conosce certamente molto meglio di me, non aggiungo neanche il nome di chi questo tipo di proposta l'ha fatta prima, l'avvocato Ballardini, perché sennò poi la vedo si offende. Sul terzo grado, ma qua ha già risposto. Io capisco che la giustizia deve avere una finalità lumaniana, cioè dar molto lavoro alle persone addette. E quindi è giusto, perché capisco, è tradizione, e quindi è giusto che ci sia l'appello, la cassazione per ogni sciocchezza, per ogni cosa, senza procedere di derivazione, da parte del giudice a quo, nel giudizio civile e penale. Capisco, ma non approvo affatto, come si dice, non sono affatto convinto. Beh, si vuole introdurre anche questo nel giudizio amministrativo? Beh, tanto non può peggiorare di tanto la situazione, però non mi sembra la via virtuosa, mi sembra una via di avvitamento sempre a maggior confusione del sistema. Le decisioni devono essere assunte rapidamente, e questo proprio perché si applica e si attua l'articolo 111, il giorno in cui il giudice terzo, e c'è un contraddittorio pieno davanti al giudice di primo grado, e il giudice di primo grado il giudice che valuta l'esito del contraddittorio, non ha senso che poi questo contraddittorio venga rivalutato di nuovo in sede di appello, ma però ha senso nella legislazione italiana, comprendo, è un'anomalia. Qual è l'anomalia? Quella del giudizio ordinario o quella del giudizio amministrativo? Si può variamente ritenere. Invece molto interessante è la questione del Consiglio di Stato come papiglie del Gran Commis. Cioè dal Consiglio di Stato vengono estratti gran parte dei grandi consulenti giuridici. Questa è la ragione per cui nessun ministero farà mai quel progetto di legge per escludere i consigli di Stato dalle commissioni arbitrali.
Però c'è qualche iniziativa parlamentare.
Sì, per carità, andrà avanti finché non arriva al Parlamento e li si ferma. Si è fermato ben altro.
Sì, sì,
è che le vie del condizionamento sono infinite, cioè il fatto che l'arruolamento dei magistrati sia burocratico e non democratico non è che migliori poi tantissimo, perché noi sappiamo che la democrazia non è che sia garanzia della qualità del ceto dirigente di una nazione o di un livello intermedio di un'amministrazione locale, è soltanto garanzia della possibilità di rimozione. Ed è possibilità astratta, e soprattutto è garanzia di un certo fermento locale, di un movimento. Lo diceva Tocqueville ancora due secoli fa. Ma qual è il problema? Le vie di condizionamento sono infinite anche nei confronti di chi proviene dalla sezione burocratica. Io non vi racconto, passano anche per queste stanze. Quali stanze non so, non l'ho detto. Cioè, ci sono delle vie intermedie, ci sono molti modi, molti, tantissimi. Non posso parlare, non posso fare esempi, parlerei di me e dei miei colleghi, quindi non posso farlo. Ma garantisco che ci sono. E sono pulitissimi! Pulitissimi, perfetto. Affidare tutta la giustizia amministrativa ai giudici ordinari? Ma voi pensate veramente che si possa fare una legge che dispensi dal lavorare poco alcune... Guardate, questo è... Alcune persone che per fortuna adesso lavorano poco, non si riesce a far passare una due terzi o una metà dei giudici militari ai giudici ordinari, non si riesce a sopprimere i giudici per i minorenni facendoli passare in sezioni specializzate presso i giudici ordinari. Perché? È perché ognuno si è scavato la sua nicchia, il diritto al non lavoro pare che in Italia sia la cosa. E credo che sia questo poi, il succo sia questo, è molto più forte dei condizionamenti, dei veri condizionamenti culturali. Perché la giustizia amministrativa è diversa dalle altre? Perché è una figlia minore, è arrivata molto tempo dopo. Nasce nell'84 con la quarta sezione del Consiglio di Stato. E quindi chiaramente è un passo avanti rispetto a quello che c'era prima. Una sola quarta sezione del Consiglio di Stato che faceva le cose più incredibili, anche più belle se volete, ma non perché c'erano il 25% di nominati dal governo, ma perché c'era una lobby molto concentrata di studi, di stretto contatto con loro, in Roma. Cioè, se si vuole avere ragione in Consiglio di Stato, ci si deve rivolgere a una lobby ben precisa, ristretta. Io le ricordo alcune sentenze che dichiararono l'incompetenza essere pienamente assimilabile ad un eccesso di potere. ti ricorda anche che era un avvocato, conoscevo il figlio, lo racconto tu, che era sconvolto. Quindi la figlia minore e la tutela minore.
Ma sono passati 120 anni.
No, sono passati dal 71, mi pare un poco più di 30. Il problema è un altro, è che il TAR molto spesso, fino ai giorni, a giorni molto recenti, si è posto soprattutto come garanzia non dell'amministrazione rispetto a quello che poteva essere invece una più indipendente giustizia ordinaria, ma si è posto come garanzia dell'amministratore. Io ricordo ancora quando si parlava con Franco Scocca, ma tu se difendessi un amministratore, un pubblico dipendente, preferiresti andare davanti a un giudice ordinario davanti a un giudice amministrativo? Allora era ancora il Consiglio di Stato, Consiglio di Stato sicuramente. Allora qui di sinistro di destra, che cazzo c'entra sinistro destra? Qui il problema è che è più interessato alla tutela del diritto specifico della persona fisica, il famoso NIMBY, ma il NIMBY molto spesso era un pubblico dipendente di elevatissimo grado, ancora oggi avviene, in magistratura avviene sistematicamente, non solo con le sentenze, ma molto spesso con le ordinanze bloccano interi stock di trasferimenti del Consiglio Superiore, sono bloccati da ordinanze dei TAR. Addirittura trasferimenti di funzioni nello stesso ufficio, il che è incredibile, semplicemente incredibile, ma avviene. L'ho detto l'altro giorno su uno dei vari bloghetti del Consiglio Superiore. E quello è un TAR assolutamente indipendente, burocraticamente nominato attraverso selezioni e concorsi. Quindi non ci possiamo meravigliare se il legislatore stia un po' attento a tutelare la pubblica amministrazione, visto il livello. Cioè, altra cosa quando entrano in gioco interessi collettivi. E sappiamo benissimo che in Italia gli interessi collettivi vengono sempre dopo rispetto agli interessi individuali, a meno che non siano interessi di precise categorie rilevanti economicamente, cioè lobbistici. Il problema è sempre quello, quale funziona il diritto? Tutelare l'interesse collettivo o l'interesse individuale? Lasciamo perdere. Articolo 111. No, non è che serviva a quello, formalmente era l'attuazione dei principi dell'articolo 6 della CEDU, su questo non c'è, formalmente si è giustificato così. I principi erano due fondamentalmente, contraddittorio, non è in questione, ma era quello più, come dire, più profondamente e specificamente disciplinato dal 111 della Costituzione, e altro punto, terza età del giudice. Ma non perché non dovesse essere un collega del pubblico ministero, ma perché dovesse essere costruito come terzo rispetto al rapporto processuale, indifferente rispetto alla soluzione processuale. Ecco, quindi una serie incredibile, poi è nata una serie incredibile, ma già prima la Corte Costituzionale aveva di incompatibilità. Tra noi ci sono, in realtà evidentemente sono sentite meno, io che devo fare? Esiste anche una norma penale sulle incompatibilità, sulla mancata astensione in presenza di... Il punto è che la legittimazione del giudice è burocratica e non democratica. E questo è pacifico, è una scelta del legislatore. E che una espressione della democrazia vuole che ai luoghi di espressione democratica siano demandate le funzioni più importanti. Adesso, dopodiché ci sono i famosi contrappesi, ne parlava John Quincy Adams tantissimo tempo fa, su come si possa evitare la democrazia della maggioranza, ma prima ancora ne parlava Tocqueville, o forse non mi ricordo se venga prima Quincy
Adams. L'oppressione della maggioranza.
Prego?
Si possa evitare l'oppressione della maggioranza.
Sì, la dittatura della maggioranza, il termine che usavano entrambi. Non mi ricordo se era Tocqueville o Quincy Adams, devo dire francamente non lo ricordo. Più o meno sempre, stiamo parlando comunque della metà dell'Ottocento. L'indipendenza concreta, seria, vera, con fuga anche dai mille sistemi di condizionamento di cui dicevo prima, anzi di cui non dicevo prima, io solo penso, di un organo come deve essere la sua, passa quasi necessariamente nelle cose d'Italia attraverso la sua debolezza. Cioè non deve poter fare di più di un certo livello di cose. Se arriva a far di più, reagisce il sistema. Come del resto sono testimoni, è avvenuto negli anni successivi dal 94, dal 95 in poi. Reagisce, e il sistema non è fatto solo di esecutivo e legislativo, è fatto soprattutto di mezzi di informazione, quindi di condizionamento del corpo elettorale, quindi di popolo sovrano. Aggiungo, non si può discutere dei principi in base a un solo caso. Il caso può essere un caso viziato da tante ragioni, ma i principi restano. La moralità delle lobby è un problema nazionale in tutti i settori, non vedo perché questo debba cambiare in questo caso. Il problema politico sempre più vasto e sempre più forte è una cosa che vediamo ogni giorno, in Trentino di più, perché c'è una concentrazione più elevata di potere politico nella sede provinciale. Nella Corte Costituzionale, però, vorrei ricordare, un terzo dei giudici sono eletti dal Parlamento. Qualcuno ha sollevato mai la questione che quindi la Corte Costituzionale non è organo legittimamente deputato a decidere della costituzionalità delle leggi, che sono, come è noto, approvate dallo stesso Parlamento, che ha eletto, sia pure qualche anno prima, magari qualche anno prima. Il punto principale per ritenere la terzietà è che non possa essere riconfermato. Non è il luogo della nomina, ma la mancata possibilità di riconferma. E altrimenti, mi pare che è la stessa ragionamento. Il Parlamento equivale al Consiglio Provinciale, mi si dirà, è più, come dire, più concreto il tipo di potere, vabbè, le dimensioni. Poi siccome ha concluso, il professore dell'avvocato ha concluso con una citazione, mi sono un po' perplesso, così il nome del citato, se non so se è la stessa persona. Io ricordo una ragione di accelerazione dell'approvazione dei TAP, li chiamo TAP, si chiama Pergiasmo. Tappa del tribunale di amministrativo provinciale invece. E ci fu una sentenza del Consiglio di Stato, di cui evidentemente hanno dimenticato tutto, che annullò le elezioni al Consiglio Provinciale di Trento. La conseguenza immediata fu che non fu possibile, fino alla soluzione del caso, modificare gli assetti del potere provinciale, che avrebbero dovuto essere modificati e furono modificati quando la soluzione fu trovata. Io mi occupai della vicenda perché fui nominato eccezionalmente, facevo pochissimo civile, dal Presidente del Tribunale di Trento per trattare la causa di falso in atto pubblico, o meglio di querela di falso. Il Consiglio di Stato aveva ritenuto che fosse vera una data apposta da una segretaria di notaio su una firma messa in sua presenza e fosse falsa la data apposta dal Tribunale di Trento alla recezione di tutte le firme e di tutti la recezione di tutte le liste dei vari partiti. Mi già sembrava una cosa aberrante. Poi fu un'istruttoria su quella prima firma e si acquisì che era sbagliata. Falsa perché sbagliata. Venne anche Magnago così. Il partito era il Pazzo, allora non si chiama Pazzo, non mi ricordo. Sulla base della mia sentenza, della sentenza del Tribunale di Trento, l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato revocò per errore di fatto, accertato con una sentenza passata in giudicato del Tribunale, la falsità di quella dichiarazione, revocò la precedente sentenza. Quindi non è che quella era un'epoca brillante quanto a soluzioni, cioè il fatto che non fosse un TAR aggiogato al potere locale e giocasse un ruolo determinante quanto poi alla indipendenza delle sue decisioni e dei suoi giudizi. No, io non rimpiangerei troppo il tempo e non credo che la soluzione della mera selezione burocratica sia eccellente. Purtroppo queste vie passano per la moralità degli uomini e per un controllo efficace a livello collettivo della moralità degli uomini e per una attenzione ed un interesse della collettività a questa moralità e a quel controllo. Non vi sono altre vie, ogni cosiddetta operazione di ingegneria istituzionale non è altro che destinata al fallimento, se non si tiene conto di questo dato essenziale.
Francesco Portaga, c'era qualcun altro che...
Io vorrei agganciarmi a quanto detto dal giudice Ancona per fare presente, è un problema veramente politico, a dire la verità, due giorni fa mi pare ho letto un fondo di Ezio Mauro sulla Repubblica sulla crisi italiana come Stato e come nazione. Ora questo mi riporta un po', diciamo, è una riflessione che non ha molti sbocchi, nel senso non credo di essere in grado di dare dei rimedi immediati. Intanto il fenomeno Grillo che sta dilagando e che è una manifestazione di una malattia, e parallelo al fiorire dei comitati comitati di pace, che sono manifestazioni di pace, si nemmeno tipico, si attaccano a un problema singolare e che sono un po' come diciamo le pustole per il malato di scarlattina, indicano un disagio. Questo disagio non è di oggi. Io vorrei ricordare che l'abilitazione, il riconoscimento del ruolo delle associazioni nel difendere gli interessi collettivi parte da Trento e parte dall'iniziativa che è stata mia contro Bruno Kessler, che aveva dato i parchi naturali con enormi assicurazioni lì, e poi aveva promesso immediatamente ai paesani di Trento la strada per la Flavona di lì per il Grosche. Mi ricordo che è stata una cosa che fece scalpore. Kessler si è pronunciato sul giornale, lo Stato è crollato dinanzi a Italia Nostra, allora il segretario di Italia Nostra. Ora, è vero che questo problema è vecchio, è anche vero però che si sta acuendo in maniera esponenziale, come associazioni, per cui credo di poter parlare nell'interesse di tutte le associazioni, noi ci troviamo di fronte a una quantità di casi e di problemi che diciamo superano le capacità di intervento, cioè il ricorso alla magistratura dovrebbe essere l'eccezione, la provincia autonoma dovrebbe essere diciamo il naturale interlocutore e così i servizi provinciali dovrebbero essere i naturali interlocutori. Io ho scritto sul bollettino del Comune 2 anni fa. Oggi la provincia autonoma è un avversario istituzionale, è l'istituzione contro cui dobbiamo lottare. E in particolare poi, di che cosa è diventato il DIA, che cosa sono diventati i funzionari. Noi abbiamo una serie di casi che gridano vendetta al cielo. Voglio parlare del caso di Tremazzo, voglio parlare del caso del Condone, voglio parlare del caso del Passo del Brocon, del Passo dello Stelvio, della Val Giumella, lascio stare il collegamento e lascio stare il caso delle Marghe. Ora, in tutti questi casi andati al via, valutazione di impatto ambientale, che cosa troviamo? Troviamo un muro di carta inutile, con una serie di arzigogolate giustificazioni e prescrizioni che lasciano il tempo che trovano, e sanno perfettamente anche i funzionari che lasciano il tempo che trovano. Che cosa succede? Succede che non solo il potere politico, ma il singolo presidente della giunta provinciale o assessore, prima chiaramente ha dato delle assicurazioni ai vari potentati, ossia il Brunelli, siano l'uomo, così. E questi ci troviamo automaticamente di fronte a un percorso obbligato. Per cui anche nella questione della collina di Trento, succede non solo per la provincia, in cui ci troviamo che si nega l'evidenza. Mi viene Alessandro Andreata con la faccia da bambino e mi dice: ma no, non è, quando c'è carta canta, la questione qui è piramina. Ora, il problema è proprio il fatto che le associazioni hanno una loro funzione di tutela dell'interesse collettivo. Sono volontariato, poverette, sono piccole, non hanno finanziamento, non hanno collaboratori, e come i comitati di base fanno la funzione della pustola, così le associazioni fanno la funzione del termometro. La cosa riguarda poi tutti i cittadini, lo diceva Ezio Mauro, però qui a Trento abbiamo molta febbre. Grazie.
Maddalena Di Tolla di Lega Ambiente.
Grazie. Allora, io non sono una giurista, quindi non ho competenze tecniche, però vorrei dire una cosa che dice Ancona, facendo una premessa, così si capisce che non voglio essere critica. Io ho adorato tutto ciò che ha scritto sul processo di Stava, quindi per me non è un mito, però stiamo un po' attenti al discorso, non sono le regole che fanno gli uomini. No, è vero, sicuramente mito. È vero, le regole non fanno gli uomini, però credo che non sia nemmeno vero il contrario. Non è che abbassando la guardia sul sistema delle regole si migliora la moralità pubblica. È certamente vero che il problema principale del Trentino è la asfissia politica e morale. E adesso faccio degli esempi concreti, tanto ormai io da questa provincia non prenderò, insomma, cittadina, come dire, già a rischio, perché posso permettermi l'uso di parlare, e lo farò, cosa che molti non fanno. Però io da cittadina, proprio non tanto da dirigente, una situazione ambientalista di fare i corsi, non mi sento molto garantita quando in realtà c'è un funzionario della provincia, comunque anche se il problema resta la moralità. Detto questo, io vi faccio degli esempi. Allora, innanzitutto io so per certo, e ti chiedo se mi puoi dare conferma pubblica, che i membri della nostra giunta non hanno letto né ricorso al TAR né la sentenza sulla microcampiglia. Io lo so per certo su alcuni membri della giunta, su alcuni membri del Consiglio provinciale. Allora qui vengo al tema della qualità dell'amministrazione e anche del dibattito giuridico. Quando le associazioni vengono costrette al dibattito giuridico succede una cosa molto pericolosa per il paese e per la collettività, che innanzitutto l'esito, in particolare quando si va alla giustizia del TAR e non a quella ordinaria, viene banalizzato, 0-1, vinci perdi. E così si distrugge tutta la complessità intrinseca del processo. Vi faccio un esempio uno. Nella sentenza scandalosa, secondo me, del TAR sulla Pinfaro Campiglio, c'è un punto. Noi avevamo contestato una violazione delle regole sulla via, quindi una violazione delle procedure, che sono cose molto 0-1 anche le procedure della legge sulla via, che è quella che si deve dare una risposta puntuale a tutte le osservazioni presentate dalle associazioni che ne hanno diritto. La SAT aveva presentato delle osservazioni, non ricordo di quante pagine, 20-30 pagine, dettagliatissime alla via, all'istruttore di via. L'istruttore di via non ne ha tenuto minimamente conto, okay? Cioè le ha prese, le ha messe in una specie di cassetto virtuale e ha detto ci stanno. Le hanno lette e non le hanno argomentate. La sentenza del TAR, se non mi sbaglio, dice l'associazione rileva che va, punto a capo. Rilevano che, punto a capo. Questa roba a me pare bollire il sangue, perché la SAP, che ha 22.000 soci, ci ha messo settimane a scrivere quella roba. E in quella roba c'era un altro bonus giuridico pesantissimo. I faunisti avevano fatto una valutazione sulle aree di canto dei prauni, dicendo chiaramente quali sarebbero stati gli impatti. Anche questa roba che la SAT ha riportato nelle sue osservazioni, quindi siamo veramente al paradosso, perché un'associazione si deve far carico di sborsare una struttura giuridica o amministrativa, in quel caso quella del TAR, quella della via, degli elementi che i tecnici avevano già riportato e che l'istruttore non aveva considerato. Anche questo secondo elemento, il TAS, fuoco, aria, niente, questa roba non conta nulla. E in quel documento dei faunisti c'era scritto, signori miei, che la Pinfaro Campiglio passava su delle aree di canto di specie protette dalle direttive europee. Quindi non pizza e fichi, era la sostanza, il core business che l'amministratore e poi il giurista dovevano considerare. Questa roba non è servita assolutamente a niente. Allora come fa un cittadino a servirsi garantito? Qui io non voglio entrare nel merito del sì e no, dico solo che nemmeno la procedura non aveva un minimo di rigore. Aggiungo, e questa invece è una questione politica, aggiungo che le persone che lavorano dentro l'ufficio che fa l'istruttore della via, a noi dicono in Camera Caritatis chiaramente che ricevono delle pressioni politiche potentissime. Facciamo nomi e cognomi, tanto chi se ne frega, io mi querelleranno prima o poi. La signora Matonti, Cribbio, è stata dirigente della provincia per anni, è andata in pensione, premiata e via, adesso fa la consulente. Ma siamo matti? Ad una riunione su Tremanzo, scusate se mi animo un po', ma io ho veramente il mito della legge del diritto, anche se sono ignorante, e non trovo nessuna forma di tutela. Ad una riunione su Tremanzo c'era l'assessore Bilmozzi, è arrivato in ritardo il dirigente del servizio, non è arrivato in ritardo perché può venire in ritardo, ma perché si è visto benissimo, non sapeva dove sedersi, perché lui che era il titolare aspettava l'imbeccata dalla consulente esterna signora Matonti. Allora anche qui, fattispecie giuridica, magari di quella del Castronelli, ma non credo. Noi abbiamo due leggi, la legge 22 sull'urbanistica provinciale e la legge, non ricordo il numero, sulla via, che prescrivono due cose diverse, confliggenti. La legge sull'urbanistica non prevede l'obbligo della fase di pubblicità durante l'istruttoria, perché tanto si dice la variante di un PRG non necessita dibattito perché è una variante. Già a me la cittadina sembra una roba strana, però la legge sulla via prevede l'obbligo della fase di pubblicità. Benissimo, ma tra l'altro sapete che cosa hanno fatto? Beata, passatemi la parola. hanno preso un progetto di un privato, l'hanno trasformato in proposta di varianza del PRG e così ci hanno detto a noi che chiedevamo un dibattito pubblico, no signori, questa è la regione 22 dell'urbanistica, quindi non è previsto l'obbligo. Ma se non è previsto non è nemmeno vietato, mi risulta, giusto? Non credo ci sia una legge dello Stato o una direttiva o una dichiarazione dei diritti dei politici che vieta di fare una fase di pubblicità. Questi sono i meccanismi schifosi con i quali ci stanno giocando e turbinando. A Tremazzo, guardate che i cittadini, anzi al piano di sopra per l'esattezza, non ne hanno mai discusso. Questi signori sono andati in consiglio comunale la sera con la delibera per fare la cessione di un bene pubblico, tra l'altro cassato dal difensore civico, e quindi si sono dovuti fermare, senza averne neanche parlato prima in un preconsiglio del discusso. Arrivati, votato. Dopo due giorni abbiamo donato la promessa di finanziamenti al signor Leali. Quindi c'è un problema di qualità dell'amministrazione. Qualità intendo proprio che non c'è nessuna autonomia, ci sono delle pressioni fortissime, cioè ci sono i politici che telefonano anche nei parchi naturali. Sapete che il parco Bello Brenta non ha nessun potere, poverino, ok? Però poteva fare la valutazione sulla valutazione di incidenza sul tracciato della Pinzolo Campiglio. Beh, io so assolutamente che ci sono state delle telefonate partite da massimi dirigenti della provincia che hanno fatto pressioni sul direttore del parco affinché quei documenti tecnici fossero cambiati. Queste cose purtroppo non le posso provare assolutamente, e non le posso provare perché le vittime di queste pressioni non parlano e le dicono soltanto in camera caritatis. Io trovo che la proposta del presidente dell'ARI sulla Corte dei Conti sia una cosa assolutamente allucinante. La qualità della democrazia in Trentino sta vacillando, e a me in questi giorni viene da piangere perché in Birmania c'è della gente che sta perdendo la vita per la democrazia. Scusate. E bene,
siamo.
Se permette passo un'altra
parte. Sì, meglio, grazie. Sì, così.
Non buttare le palle, certo, inavvertitamente, ma sono molto stime a coloro che invece ascoltano. Mi chiamo Mariuzzo. E sono presidente del Tribunale Amministrativo Regionale. Sono venuto qui per ascoltare con molto rispetto le opinioni dei trentini e degli autorevoli avvocati già parlamentari che sono intervenuti, e devo dire che ho molto apprezzato il tono garbato, quieto, pur nella fermezza delle proposizioni che i singoli hanno esposto a questa assemblea, all'auditorio. Devo tuttavia premettere che vorrei anzitutto, prima di dire due cose che mi stanno a cuore, respingere al mittente con altrettanta fermezza quello che è stato detto prima dal primo interlocutore che è intervenuto, quando ha detto che la giustizia amministrativa non sarebbe più a difesa dell'amministrazione, ma a difesa degli amministratori. Forse questo signore non conosce molto bene i temi della giustizia amministrativa, perché quando venne istituita la quarta sezione del Consiglio di Stato, nel 1889 e non nel 1884, come ha detto quel signore, in realtà l'idea era un'idea di giustizia per quei tempi, per creare un organo formato da autorevoli persone, tutte di designazione reale, con il compito di occuparsi dei problemi che riguardavano i cittadini. E devo dire che questo organo, che nasce come organo amministrativo, al quale la legge successivamente nel 1907 ha attribuito natura giurisdizionale, ebbe un comportamento che coloro che si occupano di storia del diritto hanno ritenuto egregio durante il fascismo, perché ha mostrato un'autonomia e un'indipendenza in un regime quale il fascismo, che viene ricordato e che in realtà è il frutto della personalità di quegli uomini, prima che delle regole che si applicavano in quel particolare ordinamento non democratico che ha caratterizzato quel momento dello Stato italiano.
Per quanto riguarda però gli altri interventi che sono stati fatti, devo dire che ho l'impressione che si sia scivolati di piano, cioè rispetto all'argomento che propone il tema, c'è un discorso di carattere generale circa la composizione del Tribunale Amministrativo Regionale, si è passati a discutere di casi concreti, pur legittimamente, ma che a mio avviso appartengono ad un'altra sede, cioè alla sede del dibattito politico, sul quale io non intendo intervenire nel modo più assoluto, senza negare il diritto alla critica alle sentenze che sono intervenute, che è fatto altrettanto legittimo, ma rispetto al quale discorso io non mi permetto di fare alcune osservazioni, in particolare quella fatta dall'avvocato Cassola in ordine a quella sentenza che ha citato, che oggi è all'esame anche con l'ultimo motivo aggiunto del Consiglio di Stato. Io devo dire che il problema dei giudici non togati e in particolare di nomina governativa e non di organi parlamentari come il Consiglio provinciale è stato risolto con una sentenza, per la verità datata e risalente nel tempo, ma che fino a questo momento è rimasta ferma, fatto su un ricorso proposto da un consigliere di Stato che si chiamava Vincenzo Caglianiello e poi professore di diritto amministrativo più noto agli studiosi, il quale contestava la nomina politica del governo al Consiglio di Stato. La Corte Costituzionale, con una sentenza degli anni 70, ebbe a rispondere, come sanno certamente...
Sì, poi c'è stato un ricorso anche di vari consiglieri di Stato.
Certamente, certamente.
Oltre a quello che lei...
Certamente.
Ma siamo negli anni 70.
Siamo in anni,
cioè i giudici e il Consiglio di Stato, i quali dicevano, mettevano in evidenza l'assurdità di queste nomine politiche del Consiglio.
La Corte Costituzionale, ecco, rispetto alla quale sono stati sollevati pure alcuni problemi, ebbe tuttavia a rispondere dal punto di vista giuridico che del tutto indipendentemente dalla nomina, allora quando si crea una frattura, una soluzione di continuità tra l'organo che effettua la nomina e colui che giura fedeltà alla Repubblica, alla Costituzione della Repubblica, nel momento di assumere il suo incarico, cessa ogni rapporto con l'organo emanante, per cui non si poteva contestare dal punto di vista costituzionale la legittimità della nomina politica fatta dal governo in quell'occasione. Se poi devo ricordare un autore, questo è sempre in via generale, rimanendo al tema del convegno, che è stato qui citato, oltre a Franco Gaetano Scocca, che conosco, che apprezzo come amico grande studioso e che ha sempre avuto grande sensibilità per i temi della giustizia amministrativa, ma il professor Allegretti, vorrei qui ricordare, senza scandalizzare nessuno, ma mettendo, per mettere i puntini sugli i dal punto di vista tecnico, che il professor Allegretti ha sostenuto che le norme della Costituzione che riguardano la giustizia amministrativa sarebbero incostituzionali. Ecco, qui abbiamo una persona che ha ricoperto importanti incarichi parlamentari e fare un'affermazione di questo genere desta stupore, perché tutte le norme costituzionali sono costituzionali, quindi devono essere rispettate. Ma il professor Allegretti ha sostenuto che nella parte in cui non era garantito il giusto processo dalle norme costituzionali attraverso la posizione anfibia, per così dire, del Consiglio di Stato, che è consulente e giudice nel contempo per quanto riguarda la pubblica amministrazione, e quella norma, l'articolo 100 della Costituzione, era una norma anticostituzionale perché violava i principi di carattere generale contenuti nella prima parte della Costituzione, quella che più caratterizza l'ordinamento democratico della Repubblica. La seconda questione che vorrei dire è questa, che in Europa ci sono membri non togati all'interno dei tribunali amministrativi regionali. In Germania, per esempio, in Germania i collegi giudicanti giudicano con, sono formati da 3 persone in primo grado, giudicano con una composizione di 5 persone, all'interno di questo collegio ci sono 2 soggetti che provengono dal popolo. Ecco, qui si è parlato della legittimazione popolare, del fatto che le sentenze sono emesse da parte del popolo. Ebbene, queste persone, che sono come se fossero dei giurati, Laienrichter vengono chiamati in quel paese, In realtà all'interno della Camera di Consiglio e non stendono però poi le sentenze. Questo che cosa comporta però? Comporta che all'interno del collegio giudicante entrano notizie, informazioni, conoscenza dello stato dei luoghi, orientamenti della popolazione, perché vedete, io lo dico con garbo e così quasi sottovoce, la giustizia non è un fatto tecnico, non è un fatto aritmetico, non è il fatto che arrivano i sacerdoti e mettono le mani e fanno la consacrazione del pane e del vino. La giustizia è un fatto misto che si nutre di quanto dicono gli avvocati, ma in realtà deve necessariamente conoscere il luogo, l'orientamento della popolazione, le singole sensibilità, e soltanto in questa maniera si riesce a cogliere il senso profondo della domanda di giustizia che viene da parte dei ricorrenti. Sì, in realtà questo non si riesce a fare, ecco, allora viene tradito in qualche misura lo spirito che nasce e che abita sempre sulla giustizia, e che è quello che viene dal popolo, che viene, è il popolo che in realtà a parlare, così come il popolo è titolare della sovranità, il Parlamento è il suo geloso custode. Ora, da questo punto di vista vorrei dire che, e quindi anche per quanto riguarda, e chiudo subito quello che intendo dire, ci sarebbero delle altre cose, ma chiudo quello che voglio dire per lasciare spazio agli altri, che io trovo che la norma di attuazione dello Statuto, quali che siano le giustificazioni che vengono allora date, in realtà mi appare come espressione non tanto della differenza sul piano etnico, come viene a Bolzano, lì fu la molla potente che mosse la costituzione di quel particolarissimo tribunale, sezione staccata del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, ma espressione di una particolare autonomia che è Trento, così come particolare autonomia ma altre regioni a statuto speciale. Questo avviene anche in, per esempio, in Sicilia. Anche in Sicilia il Consiglio regionale ha la possibilità di nominare non in primo grado ma in secondo grado, cioè davanti al Consiglio di giustizia amministrativa, alcuni membri che entrano nei collegi giudicanti, e proprio recentemente la Corte Costituzionale ha respinto le questioni di costituzionalità che erano state presentate.
Nello statuto,
nello statuto. Nello statuto. Quindi non è nello riconosco statuto.
Questo. Non è nello statuto.
Riconosco questo.
E comunque, scusi se, Presidente, no, se la interrompo, ma penso diversa. Possa servire. Sì, c'è tutta una situazione, lei sa, diversa, che il suo amico Scocca ha censurato in un articolo di qualche settimana fa, sì. Proprio. Ma volevo dire che per quanto riguarda la normativa 84 modificata nell'87 attinente al Trentino, per quanto mi consta non è stata sollevata alcuna eccezione di incostituzionalità né prima né dopo la modifica dell'articolo 111. Non mi consta che ci sia, abbiamo controllato, anzi sei certamente in grado di controllare, ma mi pare che non sia stata mai sollevata questa
idea. La ringrazio di questa precisazione, che certamente è utile per l'uditorio per comprendere anche la difficoltà della risoluzione di questi problemi. Devo dire tuttavia che per quanto riguarda la questione che e concerne Trento in modo particolare, ancorché la genesi di questa norma non sia statutaria ma sia una norma di attuazione che sia nata per somiglianza, insomma, alle norme che si andavano varando per quanto riguarda Bolzano. Lì poi è stato
perso. Così mi dicono.
Perché è stato detto che il 50% viene designato dal Consiglio Provinciale, ma il 50% viene designato dal governo. Quindi in realtà lì non ci sono giudici togati a Bolzano, questo per la comprensione dell'uditorio, e quindi la sezione è veramente extraordinaria. Pensate che quando era presidente, lei lo ricorderà, della Commissione Affari Costituzionali della Camera, il presidente Roland Ritz si oppose vivacemente e fece sì che fosse possibile proporre ricorso in sede straordinaria al capo dello Stato, perché avrebbe quel ricorso, che è un ricorso amministrativo, completamente bypassato la sezione autonoma di Bolzano. Tanto è forte il senso di autonomia della provincia di Bolzano, in particolare il gruppo etnico dei cittadini italiani parlanti la lingua tedesca. Da questo punto di vista, tuttavia, mi pare che questa norma di attuazione certamente vivrà il tempo che è destinata ad operare. Cioè, se la Corte Costituzionale, nonostante questi precedenti, dovrà farla cadere, certamente essa cadrà. Tuttavia io credo che in una composizione di un tribunale che offre su un collegio formato di 3 persone, di cui 2 togati e 1 persona non togata, si potrebbe ipotizzare che se la politica potesse talvolta funzionare meglio, un organo parlamentare come è il Consiglio Provinciale, può orientarsi anche con delle maggioranze anche di carattere trasversale, così come in passato è anche accaduto, che siano stati designati dei componenti non togati del Tribunale regionale proposti dalla minoranza in sede del Consiglio Provinciale. Oggi direi che, ricordando le parole dette dal Presidente della Giunta regionale ieri, della Giunta regionale Lombarda ieri, presente il Sindaco Moratti, si accende e si gareggia in virtù nella provincia di Trento, il che è certamente legittimo e auspicabile che accada. Grazie molto.
C'è Paolo Maier, presidente di Italia Nostra, se magari anche
è meglio parlare anche per me.
Ma io vorrei portare delle esperienze personali. Ormai sono dalla fine degli anni 60 che lavoro, per cui lavoro attivamente qui in provincia di Trento. Ecco, io non sono un giurista, però mi sembra veramente di concordare con chi ha ritenuto anomala la composizione attuale del Tribunale amministrativo. Ecco, però a parte questa considerazione e la soluzione, che non mi pare che sia univocamente proposta, e è giusto così, no? Dovrà esserci una discussione, eccetera. E mi sembra che l'importante sarebbe non andare più a fare numerosi ricorsi al TAR. Cioè, l'importante sarebbe risolvere i problemi a monte, cioè razionalizzando, rendendo più giusti, più imparziali i processi autorizzativi. Io che appunto da parecchi decenni seguo un po' sotto il profilo tecnico, si può dire, la vita, l'evolversi di questa provincia, devo dire che i servizi tecnici attuali si sono veramente sviliti, imbarbariti. Sono solamente dei servizi consultivi. Alla fine tutto arriva alla giunta provinciale, la quale si riserva di decidere. Non c'è un servizio che sia deliberante. Una volta c'era l'ispettorato forestale, non so se, che ha tenuto duro per anni e anni su dei problemi ambientali. Hanno tolto la facoltà, l'hanno reso consultivo anche quello. Quindi c'erano altri servizi deliberanti, sono stati tutti squalificati. Il problema, per esempio, l'urbanistica, tutti i servizi, se noi guardiamo, facciamo un'analisi rapidissima, l'urbanistica manca di qualsiasi coordinamento e gli effetti si vedono in tutte le nostre valli. L'urbanistica è diventato un sistema di liberismo. Il sistema della denuncia di inizio attività vuol dire lasciare a tutti fare quello che vogliono. Andiamo a vedere questi ultimi anni, con tutti i proclami di modifiche e di razionalizzazioni del nostro assessore, cosa è successo nelle valli trentine, da quella a est, a quella a ovest, a quella a sud. C'è stato un peggioramento radicale. Il servizio faunistico è un servizio che risponde non alla fauna, ma alle richieste dei cacciatori. Non è quando si fanno si riuniscono le commissioni faunistiche, sono commissioni caccia, non sono commissioni fauna. Paesaggistico, anche lì non c'è mai stato un coordinamento tra le varie valli, comprensori. Qua gli impiegati quando arrivano alle 4 meno un quarto mollano giù tutto e via. Cioè non c'è nessuno che abbia che tenga le redini. Culturale, anche là. Dove esiste un soprintendente in provincia di Trento? Non c'è. Si va tutto a pratica per pratica. Turistico, sbilanciato, tutto sugli impianti a fune. Impianti a fune, sembra che il turismo non sia altro che impianti a fune. Rifiuti, anche là nonostante i continui progressi, eccetera, della raccolta differenziata, si continua a insistere sui piani di prima. E poi per arrivare alla valutazione di impatto ambientale, anche là io ci sono stato dentro 8 anni, quando c'era la vecchia commissione si poteva arrivare a qualche risultato razionale. Infatti noi avevamo bloccato la distruzione della Val Giumella. Hanno cambiato la commissione. È una commissione di capi servizio, i quali ubbidiscono ai politici che ci sono dietro. Quindi veramente è una situazione in cui questo complesso numerosissimo di tecnici, anche validi, stanno tutti zitti, non parlano, non dicono niente. Soltanto quando vanno in pensione, e qui ne ho visto uno, riescono a alzare la testa. Sì. Quando è che il Nicola Salvati ha detto...
Anche prima, anche prima.
Sì, bene, ma poco. Comunque Nicola, ammetti che sei forse uno dei pochissimi che hanno avuto il coraggio delle proprie opinioni. Gli altri sono tutti...
Museo di Scienze
di Ottomani. Sì, beh, Museo di Scienze, quando deve dire qualcosa nei vari comitati... al massimo si astiene, non dice mai di no,
vota a favore delle
non dice mai di no, state attenti. E quindi allora questa situazione ci obbliga, io sono di Italia Nostra, Lega Ambiente, cioè, ci obbliga a intervenire, a fare questi ricorsi, perché ci troviamo nella necessità, nella... I pochi tecnici, anche recentemente ci sono arrivate molte notizie di interventi, di intimidazioni. Ci sono stati dei tecnici che lavorano con la provincia, i quali avevano fatto degli studi, avevano rilevato delle situazioni reali negative rispetto a certi progetti. Sono stati intimiditi e hanno detto: guardate, se voi tirate fuori sta grana prima delle elezioni del 2008 e vi togliamo tutti i lavori in provincia. Questo succede nella nostra razionale, libertaria provincia di Trento. Questa è la mia testimonianza. Io personalmente ormai vado in pensione, ma certo dalla provincia non ne ho ricevuti incarichi. E credo di non essere l'ultimo tecnico. E questo succede nella nostra provincia. Tutte le istanze vengono bloccate, insomma, molte istanze vengono bloccate.
Siccome dobbiamo sgombrare l'aula per le 12:15, inviterei alla massima concisione, così magari i relatori possono fare gli ultimi 5 minuti.
Ah,
Chiedo scusa, nemmeno io sono un giurista e in mezzo a questa platea forse dovrò dichiarare. Sono Rita Cimadon, sono un consigliere comunale e quello che vivo lo vivo sulla mia pelle cercando di fare meglio, diciamo, a difesa dei cittadini che rappresento. Ho nell'intervento del, non lo vedo più, il presidente del TAR, no, una cosa che mi ha colpito è stato il riferimento, che voglio sperare non sia un paragone, con le nomine reali rispetto a quelle che sono le nomine nel TAR attuale di cui stiamo parlando, no, che vedo, ci vedo un mare fra le nomine reali e quelle che sono le nomine politiche attuali, ma al di là di questo è una cosa che ha colpito me. Io mi riferisco alla difficoltà per il cittadino di sentirsi garantito appunto dalla giustizia amministrativa nel particolare di cui stiamo parlando. Ovviamente proprio non essendo giurista mi devo aggrappare alle cose che ho vissuto e notato, diciamo, direttamente. Le cose che fanno male e che fanno dubitare, anche se non si vorrebbe, della giustizia, sono quelle che, come nel caso che cito ora, in una sentenza di tribunale amministrativo viene detto espressamente che c'è stata una scelta scellerata da parte di chi ha stabilito di attuare questo o quel progetto. Però, siccome i nomi delle cose sono state fatte anche da altri, io dico chiaramente di cosa si tratta. Strada del Castelletto, Basilica di Pinene, Fornace, no? Che in prima istanza al TAR è stata bocciata proprio citando questa frase di una scelta scellerata da parte di chi ha optato per questa cosa. A distanza di pochissimo tempo c'è stata una sospensiva, ovviamente sono interessi fortissimi dietro queste cose, no? Una sospensiva accettata con una velocità incredibile, no? E a distanza altrettanto breve il Consiglio di Stato, brevissima, perché prima si parlava di necessità di smentire le cose, di mancanza di questa rapidità, quindi in questo caso c'è stata una rapidità decisamente fuori di ogni norma, ma c'è stata anche in altre situazioni, che ha ribaltato totalmente il parere del TAR, no? Rendendo la cosa addirittura apprezzabile sotto tanti punti di vista che personalmente non riesco a vedere, nemmeno la popolazione che è d'accordo con il mio operato e che mi stimola anche a fare questo. In tante altre situazioni che sono state nominate questa mattina, viene la pelle d'oca nel rendersi conto di quanto sia forte e pesante il segno e l'impronta che queste nomine certamente non possono non lasciare dentro un organismo come quello del TAR. Di conseguenza, come fa il cittadino a sentirsi garantito? Ben venga qualsiasi possibilità di cercare di o annullare norme che non sono costituzionali o che hanno consentito comunque di bypassare leggi o quel che si dica, scusate, non mi viene il termine, no? E che consentono appunto di fare delle cose che sono al di fuori di quello che io chiamo il buonsenso. Dopo che il buonsenso politicamente a volte consenta cose diverse, questo purtroppo non è né merito né colpa mia. Io spero che e da questo convegno, ma da tante altre cose, nasca qualcosa che modifichi veramente queste cose, finché la giustizia sia veramente quella giustizia che i cittadini meritano.
Rogiani, consigliere comunale e avvocato.
Grazie, sono assieme anch'io coautore del corso assieme al professor Ceruti e corso al Tarso del Pizzallo Campiglio. Non voglio affrontare il caso specifico, ci sono stati altri interventi che hanno fatto, ma riportare un po' la discussione sul principio generale, perché oggi ci troviamo a discutere di argomenti che sono, al di là del caso particolare, di alta suggestione dogmatica, che attengono ai principi fondamentali a cui si devono ispirare anche le pronunce dei giudici. Questa occasione è capitata in un contesto particolare, naturalmente ha portato alla luce uno dei problemi della giustizia, assieme ai tanti altri problemi della celerità delle cause, dell'immenso numero dei riti procedurali che ci sono, il diritto civile sono oltre 30 ormai. È anche questo un problema naturalmente che è elevato, perché ripeto, ha una valenza dogmatica, e fino adesso abbiamo sentito parlare così di, anche dal precedente Magliuzzo, di riferimenti giuridici che possano giustificare in qualche modo queste anomalie. Si è parlato di previsione nello statuto da parte della Regione Siciliana, mentre da noi c'è solo questa norma di attuazione. Si è parlato dell'auspicio che però in sede di nomina da parte del Consiglio Provinciale si raggiungano maggioranze trasversali. Tutti auspici, però non si è ancora sentito, e piacerebbe sentirlo eventualmente, quindi possa essere una fonte di convincimento, qual è il vero motivo per cui ci sia questa norma nel nostro ordinamento provinciale, che ci distingue dagli altri cittadini d'Italia. Perché se noi dobbiamo paragonare quello che è l'interesse, il principio fondamentale dell'imparzialità del giudice, che il collega Ceruti ha ricordato essere sancito non solo nella Costituzione come novellata dal 99, ma nei grandi documenti di rilevanza internazionale, dalla Dichiarazione dei diritti civili al Patto di New York, che sanciscono il principio del giudice terzo ed imparziale, sarebbe ovviamente farebbe piacere sentire qual è invece sull'altro piatto della bilancia il motivo di così elevata rilevanza dogmatica, che è superiore a quello del giudice terzo ed imparziale, perché non potrà mai essere fatto riferimento all'autonomia, sì che è implicita. Non è un motivo dire lo fa la Sicilia, una regione autonoma, lo facciamo noi, siamo una regione autonoma, perché fino adesso si è sentito parlare, non in questa sede, ma generalmente, di una prerogativa legata all'autonomia, a questa nostra particolare situazione, ed è ovvio che questo non può essere il motivo superiore rispetto al principio dell'imparzialità del giudice, diritto naturale, diritto universale. Quindi, se la motivazione è veramente quella dell'autonomia, restiamo tutti, dobbiamo arrenderci e alzare le mani, perché non troviamo altre motivazioni, a mio parere. Perché se ricorriamo al principio dell'autonomia come paravento per farci sentire cittadini di serie B rispetto agli altri, mi sembra che veramente le cose non vadano per il senso giusto. Grazie.
Bruno Firmani, Italia dei Valori, e anche consigliere comunale.
Grazie.
Innanzitutto ha sollevato il problema 3.
Beh, non è stato il primo, ci sono stati tanti altri. In ogni modo uno di quelli che ha
sullo stand di questo vetro presso i giornali con tutto Marizzone c'è uscito di non farci questa cosa. Io anche mi devo tenere a vivere e per poter bene io ne faccio l'universitario, però matematico, non giurista, non sono assolutamente sorpreso del fatto che non ci siano colleghi qui di giurisprudenza, non sono sorpreso. Sì, motivo per le consulenze che fanno, ma anche perché purtroppo l'università non è questo ente indipendente, autonomo, che si vuole dirigere, non lo è assolutamente. E questo ci fa riflettere anche sull'indipendenza autonomia delle persone nominate o dal re o dalla provincia e così via. È chiaro che nessuno di noi accetterebbe di farsi nominare il suo medico di fiducia. Il medico di fiducia ce lo scegliamo noi. E quindi si pensava che generale questo. E allora diciamo, nomine reali che hanno creato problemi al fascismo. È banale, ovvio, sono in reale, procedono i rapporti fra il re e Mussolini, hanno creato proprio il fascismo, hanno creato proprio anche il re. Purtroppo c'è in gioco appunto questa democrazia, che è un concetto vago, labile, che non si capisce bene cosa sia, insomma. E poi la democrazia è un concetto che varia con il tempo. Cosa vuol dire democrazia? Da quanto tempo c'è? Tra l'altro c'è un tempo brevissimo per il mondo, perché sono i monaci che si fanno uccidere per cercare di avere un briciolo di democrazia. I monaci tibetani, gli amici, la forza potrebbero anche manifestare per un po' schiacciati o cadere la macchina, quindi già quello è un passo avanti, se almeno si può esprimere un'opinione rispetto ad altri regimi che non permettono neanche di esprimere opinioni. Noi, come vecchia Europa, come Italia, la vecchia Europa, dovremmo essere una di quelle democrazie avanzate nel mondo, e invece non siamo per niente. Anzi, purtroppo la situazione sta scendendo, perché le leggi non possono normare tutto, anzi normano una parte minima delle relazioni umane, poi il resto è legato al galateo, all'etica, a mille altre cose, insomma, e se scende il livello etico, automaticamente scende anche il livello legale, il livello del diritto, perché poi ci si interpreta, ma se non interpreta chiaro dell'etica, insomma, è finita, è fuori di tutto, insomma. Quindi, nelle capire, insomma, la terza dei giudici comunque è un fatto fondamentale ed importante. E secondo me non deve essere soltanto il cittadino a pretendere attenzione del giudice, cioè l'azienda sana, seria, che amministra bene, che ha un buon bilancio, che sta bene sul mercato, vuole anche diciamo, una certificazione autorevole indipendente dei propri bilanci. È la società che traballa, che fa sparire un po' di cose, che cerca di mescolare un po', di cambiare. Così un ente pubblico, sano, che vuole amministrare bene l'interesse dei cittadini, dovrebbe pretendere esso stesso la terzietà dei giudici per garantire anche i suoi amministrati. Se così cominciano queste storie, sì, ma qui siamo trentini, allora per inciso, ma un decreto del Presidente della Repubblica può essere in contraddizione con lo statuto quando dovrebbe attuare lo statuto? Questo è un mio, non sono un giurista, non sono un giurista, io sono un matematico, sono estratto da radici quadrate, neanche a me, però mi chiedo, si può fare? Ha un senso tutto questo? Secondo me, visto da fuori, da matematico, no, però questo lo voglio chiedere. Comunque, vado a una proposta concreta, visto che sono anche politico, come diversi altri politici presenti. Visto che siamo qui e dimostriamo interesse per questo problema, perché ad esempio non scriviamo tutti noi una lettera, un comunicato ai nostri gruppi parlamentari per chiedere che venga modificata questa norma? Ci mettiamo tutti insieme, prepariamo un documento, lo mandiamo in Parlamento, chiediamo ai nostri partiti di cambiare questa norma. Per noi è ingiusta, assurda, antidemocratica, favorisce gli aspetti più deleteri dell'amministrazione pubblica e quindi noi facciamo questa proposta. Noi come Italia Veloce stiamo anche valutando se fare ricorso a qualche organismo europeo ed eventualmente anche raccogliere firme in questo senso, ma se anche gli altri diciamo, politici presenti volessero partecipare a questa cosa in un livello di completa parità anche delle associazioni ambientaliste, ma se fossero partecipati tutti, creare un documento per dire c'è una parte del Trentino che non è d'accordo su queste cose, che vuole che cambino, che vuole che i cittadini siano meglio rappresentati, diciamo, in questi organismi. Ecco, secondo me questa è una proposta che si potrebbe attuare, insomma, ecco, vediamo un po'. Grazie.
Qualche altro intervento?
Se volete posso anche parlare da qui, perché quello che da dire è veramente brevissimo. Io sono solo una cittadina, quindi non giustare la tematica. Dipendo in maniera impropria dalla provincia di Trento perché sono un insegnante e siamo spacciati perché sono
io rendessi il nome.
Mi chiamo Giovanna Giulio. E dicevo, questa realtà che sto ascoltando qui, in realtà mi fa sentire, come diceva prima il consigliere comunale, l'avvocato, una cittadina di serie B. Il problema è che qui in Trentino ci sono cittadini di serie A, che sono quelli che godono dei privilegi, delle nomine politiche, dei vari tar o tap, e cittadini di serie B che sono quelli che si trovano in una realtà completamente diversa. Vengo a quello che diceva il professor Fiumani, i partiti di riferimento. Noi non abbiamo spesso partiti di riferimento, perché come cittadini autonomi, i più bravi della classe, abbiamo partiti territoriali, locali, che vengono inventati ad hoc di volta in volta. In maniera del tutto anomala rispetto alla realtà italiana, dove si cerca, si tenta, almeno si spaccia come tentativo di modifica, di semplificazione della politica, si cerca di ridurre comuni e province, quindi creiamo le comuni italiane. Altrove si cerca di indirizzare quanto più possibile la trasparenza, l'azione del giudice, e noi chiediamo di avere addirittura due giudici della Corte dei Conti di nomina territoriale politica. Io mi chiedo se qui veramente non sia il caso di parlare di un deficit enorme. Io cittadina di questa specie di laboratorio mi sento una cittadina del laboratorio del dottor Frankenstein, onestamente sento di avere una differenza rispetto a un cittadino siciliano, a un cittadino pugliese, a un cittadino valdostano, che pure va da Aosta, regione a statuto speciale, dovrebbe avere le sue motivazioni per avere anche in quel caso una nomina diversa dell'altra. Quei cittadini sono sempre i più bravi, i migliori. E quello che traspare ai giornali locali è questa sensazione di superiorità straordinaria che, credetemi, alla gente dà un fastidio enorme, soprattutto quando, di fatto, non corrisponde alla realtà, cioè corrisponde a comuni meno autonomi rispetto ai comuni di qualunque altra regione d'Italia, corrisponde a tribunali meno liberi rispetto a qualunque altra regione d'Italia, corrisponde a una situazione, la mancanza dei colleghi di giurisprudenza, che sono firmati, che se fosse successa a Trapani avrebbe fatto gridare allo scandalo.
Bravo. Io credo che possiamo concludere. Ah, c'è? No. Sì, certo. Mauro Nones
è qua. Associazione ambientalista, però le altre associazioni ambientaliste hanno già detto tutto, è inutile che ripeta, potrei. Grazie al numero di ricorsi notevolissimo che abbiamo fatto al TAR, perdendo, dire molto. Posso solo ribadire che tutto quello che è stato detto da parte delle altre associazioni ambientaliste noi lo sottoscriviamo e è benissimo, purtroppo. Però il mio intervento, che ripeto è brevissimo, riguarda un qualcosa che ha detto il giudice, il presidente del TAR, che se non sbaglio si chiama
Mariuzzo.
E mi spiace che il dottor Mariuzzo e il giudice Ancona se ne siano andati. Non mi è piaciuto nell'intervento del dottor Mariuzzo il riferimento al giudice Ancona con quel signore. Quel signore ha un nome e cognome e il dottor Mariuzzo conosce sicuramente il giudice Ancona. Quindi lui non doveva rivolgersi in quel modo alla persona, rimandando all'utente a quel signore. Facendo così dimostra tutto il disprezzo che si può mostrare, perché quel signore dice moltissimo in negativo. La sua poi precisazione mi è sembrata veramente superflua e a ulteriore diciamo, mancanza di rispetto verso il giudice, la sua precisazione sugli anni. Per favore, la sostanza del dibattito è un'altra, non ci interessa minimamente che fosse del 1849 o 38, in essenziale, modo per confondere un po' le idee o farsi belli.
Non per, ma io direi qua, qui... Sì, non modo, scusate, non per... Cioè noi abbiamo assistito qua a un breve battibecco tra anche il dottor Mariuzzo era stato pesantemente provocato, a dire il vero la sua ingiustizia amministrativa è stata definita come qualcosa da un altro giudice costituzionalmente da mettere sotto i piedi. Quindi, ecco, io non credo che però ci interessino, cioè entrambi hanno portato degli argomenti molto, molto forti, molto interessanti, credo che sia quello che dobbiamo cogliere. Siccome qua io vorrei dare 5 minuti di replica, e ci sono due interventi di 2 minuti proprio.
Un minuto.
Sì.
Mi chiamo Andrea Di Francia, sono un avvocato. Intanto grazie al professor Firmani che ha sollevato questo problema, io l'ho letto sulla stampa locale, sul Trentino, proprio a fianco di un mio articolo laddove si parlava di bullismo nella scuola. E mi sono così immediatamente complimentato, se è vero. Perché? Perché era un problema al quale io non avevo posto particolare attenzione. Quando poi sono andato a verificare le cose ho visto che effettivamente le cose erano proprio così. Allora, 3 cose vorrei precisare. Primo, io mi ero ripromesso di non parlare perché concorrevo con l'attuale dottoressa che è stata nominata per la nomina al TAR, quindi potrei essere Cicero pro domo. Però arrivato a questo punto mi preme sottolineare che autonomia non significa sovranità assoluta. Autonomia significa sovranità derivata. Derivata da chi? Derivata dallo Stato. Allora, se questo è vero, è altrettanto vero che una norma statutaria, quale quella dello statuto, della norma di attuazione dello statuto, non può confliggere con lo statuto di autonomia. E allora non può essere richiamato in questa sede lo statuto della Regione Sicilia, perché lo statuto della Regione Sicilia è una cosa completamente diversa dallo statuto del Trentino Alto Adige. Laddove nello statuto del Trentino Alto Adige, che se ne ha data ampia giustificazione, si fa riferimento soltanto a Bolzano e alla provincia di Bolzano, è chiaro che non è possibile ricavare da quel principio, che è un principio costituzionale dal momento che è riservato e riversato in una norma costituzionale, una norma che non è neppure di legge ordinaria dal momento che si tratta di un decreto Presidente della Repubblica, anche se avrebbe dovuto essere un decreto legislativo, quindi sotto questo profilo dovrebbe essere, come dice la parola stessa, una norma di attuazione. Attuare che cosa vuol dire? Vuol dire dare esecuzione a ciò che esisteva, e siccome non esisteva prima la nomina dei 2 giudici da parte del Consiglio Provinciale di Trento, è evidente, e questa è la conclusione, questa norma non solo sul piano legislativo, ma prima ancora ed oltre sul piano logico, va contro ogni e qualsiasi principio.
Sì, scusate, io intervengo come cittadina e come collega anche per la professoressa Giuli.
Ci può dire il nome per favore?
Viviera. Dunque, io voglio essere breve, quindi non entro nell'analisi della questione. Voglio dire, la domanda che mi sorge spontanea è lo Stato dov'è? Nel senso, lo Stato ha permesso, tra virgolette, questa deriva autonomista, possiamo dire, e ha permesso di creare un feudo all'interno del proprio territorio, e questa è la situazione attuale. E la domanda mi nasce spontanea perché io ho partecipato a un concorso per dirigenti scolastici, ora non è stata recepita una norma della finanziaria, chiedo di poter continuare il processo formativo fuori provincia e mi dicono di no, mi bloccano. Quindi io sono un cittadino che mi sento di serie B e penso che se esiste e se c'è stato questo movimento di grillo non è per niente. Insomma, è chiaro che c'è un disagio e c'è pur da dire che questo in fondo favorisce una certa partecipazione, perché non è per caso che io sono qua, no? Cioè, come cittadina per l'estate dei miei diritti. E quindi se si riuscisse a fare qualcosa, penso che molti cittadini sarebbero felici.
Ringraziamo e credo che possiamo finire.